What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. I wanna know. I wanna know. I wanna know. I could be red. Or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. What's your color? I wanna know. Oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh. I wanna know. I wanna know. I wanna know. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like.
Up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
Cromorama di Riccardo Falcinelli. Prima puntata, giallo industriale, la società del design. Poggiata sul tavolo di fronte a me c'è una matita gialla. Anzi, è più preciso dire che si tratta di una matita di legno verniciata di smalto giallo. Sul fusto sono scritte la marca e la durezza della mina. La parte terminale è un po' mordicchiata, segno che con gli oggetti intratteniamo rapporti spesso più passionali e nevrotici di quanto siamo ammettere. A vederla così a colpo d'occhio verrebbe da definirla una matita classica. Ma cosa ci permette di formulare un giudizio simile? Di certo contribuisce la sua giallezza, un indizio che non può essere trascurato. Se infatti si trattasse della scena di un crimine, un bravo investigatore partirebbe proprio da qui. Mortinus Yellow Pencil. Dai faldoni della storia veniamo a sapere che le matite come le conosciamo oggi, vale a dire mine incastonate in un corpo di legno, sono state introdotte in Francia solo nel 1790. Prima si usavano carboncini, pastelli o stecche di grafite senza nessuna guaina. A idearla è Nicolas-Jacques Conté, che per risparmiare, evitando di rifornirsi dall'Inghilterra di blocchetti di grafite pura, si inventa di usare grafite in polvere, decisamente meno costosa, e di mischiarla con l'argilla, impacchettandola nel legno. La proposta di questo oggetto, in un secolo in cui il disegno esplode come attività ricreativa, asseconda le richieste di strumenti che non sporchino le mani e i vestiti dei non professionisti, soprattutto quelli femminili. Il legno che avvolge la mina è insomma una scelta pratica che tiene conto non tanto degli artisti quanto della grande platea degli amatori. E il fatto di pensare in astratto a un pubblico di potenziali acquirenti fa di Conté un designer. La prima matita dipinta esternamente compare però solo un secolo dopo, lanciata all'esposizione di Chicago nel 1893 dalla Koh-i-Noor, tutt'oggi una delle marche più prestigiose di strumenti da disegno. Il motivo di questa coloritura va rintracciato con ogni probabilità nel tentativo di nascondere le imperfezioni del legno, visto che per un oggetto economico non si usa certo il taglio più prezioso. E questa prima verniciatura è appunto gialla. I and Others, Little Yellow Pencil. Secondo alcuni storici, il movente sarebbe nazionalistico, richiamerebbe cioè il colore dell'impero austro-ungarico dove la Koh-i-Noor aveva sede, prima a Vienna e poi in Boemia. Secondo altri, si tratta invece di una scelta metaforica che rimanda alla Cina, da cui tradizionalmente proviene la grafite, dove il giallo è il colore della famiglia imperiale. Quale che sia la vera ragione, è un successo. Se ne vendono milioni di esemplari. Oggi, quasi 130 anni dopo, le matite in legno continuano a godere di un imperterrito consenso, anche in un'epoca in cui gli strumenti da disegno sono ormai ad alta tecnologia. L'unica scomodità, quella di doverle temperare, è tuttavia un rituale con un suo fascino preciso. La leggerezza del legno rimane efficientissima per scrivere e disegnare, per non parlare del fatto che, a differenza del portamine, in cui la punta rimane sempre uguale, la matita classica, man mano che la si usa, perde acutezza, tracciando un segno sempre più largo, foriero di inaspettate occasioni espressive. Il dato sorprendente è però che, ancora oggi, i 2/3 delle matite prodotte e vendute sul pianeta sono gialle. A tal proposito, c'è un aneddoto che può aiutare a ragionare. Qualche anno fa, durante un'indagine di mercato in un ufficio americano, vennero proposte delle nuove matite, alcune gialle e altre verdi. Dopo una settimana si chiese agli impiegati quale delle due preferissero e la maggioranza si lamentò di quelle verdi. Perché la mina si spezzava di continuo, perché erano difficili da temperare, perché il legno era duro e si scheggiava con troppa facilità. Nemmeno a dirlo, le due matite erano identiche, cambiava solo la vernice esterna. Nella società attuale, dunque, il colore non è solo una sensazione, ma un mero attributo delle cose. Il colore è spesso un'idea o un'aspettativa, ovvero certe tinte diventano tutt'uno con gli oggetti che le indossano al punto che è difficile pensarli altrimenti. Non a caso, se proviamo a cercare l'immagine di una matita su Google, le prime che compaiono sono gialle. Come pure gialle sono le matite nelle emoticon più diffuse. La matita gialla è insomma più matita di qualsiasi altra. È un archetipo, un modello mentale a cui rapportiamo tutti gli altri. Scomodando Platone, potremmo dire che la matita gialla è l'idea stessa di matita e quelle verdi, rosse o blu sono solo pallide copie, ed è questo che ne fa un classico. Pugsley, Yellow Pencil.
Yellow pencil, now go and make that music, use it, expand your mental. This gift I imbue to you will prove that you are truly special. So get moving, improve on every instrumental that you can. This has always been the plan. Time you start believing, PUG will be the man. Cause this passion is your destiny. Step up before you rest in peace and grasp the fact that you were blessed with talent, oh so heavenly. Damn, don't let it go to waste. Out here struggling to find your proper place in this world I have made, but the way is to feel the page, grab that number two and just let loose of all the pain. But it ain't easy, I'll tell you now. I know you're probably thinking that you'll let your parents down, that other people laugh and see a circus clown, but you'll be smiling when you hear that perfect sound. So grab that pencil, yellow pencil,
yellow pencil, yellow pencil, yellow pencil,
yellow pencil,
yellow pencil, yellow pencil,
yellow pencil,
yellow pencil,
yellow pencil,
yellow pencil, yellow pencil.
yellow pencil. God, thank you for this gift. You've given me a shot and I promise that I won't miss. If you say that this yellow pencil will finally bring me bliss, then I gotta be flipping scripts when I body beats with these whips. Yes, I can feel it in my soul. This is the real me and I feel free to explode. This pencil let us go, the flows, they bring me hope. I know that I can go to the top, man, I'm on a roll. Cause I can see the future and it's bright like neon. So thanks for showing me the path that I should be on. Now I'ma make you proud. When I spit, I'll spit it loud. So you can hear me up in heaven and then bump me in the clouds. Now this yellow pencil was just what I needed. It may be made of wood, but it planted the very seed that put me on a path that in fact has now got me teasing. Thanks for giving me a reason and skill to fight off my demons with that yellow pencil. Yellow pencil.
Yellow pencil. Yellow pencil.
Yellow pencil.
Yellow pencil. Yellow pencil.
Yellow pencil.
Yellow pencil.
Yellow pencil.
Yellow pencil.
Yellow pencil.
Oggi la maggior parte delle cose con cui abbiamo a che fare è stata prodotta in serie, cioè fabbricate e commercializzate in un numero elevato di esemplari. Una scarpa, un cellulare, una maglietta, un surgelato o, appunto, una matita. Questa condizione non riguarda solo gli oggetti. Anche le trasmissioni televisive, i film e i videogiochi vengono guardati su tanti schermi diversi. E le nostre parole, quando circolano sui social network, vengono visualizzate su centinaia di supporti in contemporanea. Per non parlare degli eventi e dei personaggi famosi che vivono grazie a milioni di riproduzioni, foto, gadget, video, diffuse dai mass media. La società dell'immagine è caratterizzata dalla moltiplicazione dei discorsi tramite mezzi di produzione e riproduzione. Questo non vuol dire che non esistano più pezzi unici o esperienze singole, semplicemente non sono più la norma o sono minoritari nella vita delle persone. La novità del nostro mondo non è però nelle copie, ma nel tipo di mentalità che queste contribuiscono a formare. La caratteristica principale dell'industria è normare la produzione, anzitutto per ragioni economiche, e questo non pertiene, a differenza di quanto si tende a credere, solo agli artefatti umani. Anche i prodotti reputati naturali sono coinvolti in un processo simile. Tanto per dirne una, molti frutti, come le mele o le arance, prima di essere inviati al supermercato vengono fatti passare dentro un anello che ne verifica la misura media. Se il frutto non ci passa perché è troppo grosso o di forma stramba, viene scartato e inviato a farne succhi o bibite. Così le arance, esposte sugli scaffali, finiscono per essere tutte tonde, della stessa misura e della stessa tonalità di colore. Il fatto di avere arance dall'apparenza regolare non è poi così diverso che se fossero state prodotte con uno stampo, come si fa con una pallina da tennis. La normalizzazione non è infatti solo una necessità della fase produttiva. Anche il mercato trova più facile vendere cose tutte uguali, perché in sostanza il commercio ha bisogno sia di cose sia di una loro rappresentazione coerente. In questi termini, la selezione eseguita dalla filiera distributiva è a tutti gli effetti una variazione di design perché progetta il modo in cui noi guarderemo quei frutti. Falco, Yellow Fruit.
Thank you. yellow fruit.
Orange.
Fruit.
Orange.
Facendo, l'industria standardizza la percezione e noi, senza rendercene conto, finiamo per trattare un'arancia come fosse un artefatto. La serie ci fornisce insomma degli strumenti mentali con cui pensare il mondo. Per esempio, se in un negozio ci capita di prendere una penna usa e getta, come una Bic, e notare un errore di stampaggio nel tappo, è probabile che ne sceglieremmo un'altra. Abbiamo imparato che un difetto visibile è indizio di qualcosa che non va, eppure non è solo questo. La sbavatura della plastica non significa per forza che la penna non scriverà bene. In realtà noi abbiamo introiettato lo statuto di questi oggetti di somigliarsi fra loro e siamo inclini a preferire sempre quello più uguale agli altri. Pretendendo la serie e non l'eccezione, vogliamo comprare non il singolo oggetto, ma la sua idea. Vogliamo il prototipo di cui quella penna è una manifestazione, o perlomeno si comporta così la maggior parte dei consumatori, visto che gli oggetti minimamente fallati giacciono invenduti e vengono ritirati dal mercato. Non si tratta però di una forma di nevrosi, quanto di una circostanza storica, ed è facile accorgersi come anche le deviazioni da questa norma non facciano che confermarla. Tanto per dirne una, negli ultimi anni, per sottrarsi al monopolio dei colossi di filiera, sono nati gruppi di acquisto a chilometro zero, che si riforniscono solo da coltivatori del territorio limitrofo. La frutta e la verdura che propongono sono spesso di forme inconsuete, irregolari, magari rosicchiate da qualche lumachina, e queste imperfezioni, intollerabili per la grande distribuzione, sono salutate dai consumatori come segno di genuinità. Tanto che se in una cassa finissero per caso frutti tutti uguali, forse genererebbero sospetto. Ma questo è possibile perché la regolarità dimora ormai nella nostra mente come qualità essenziale del mondo moderno e del capitalismo avanzato. Il chilometro zero è, insomma, pensabile solo in relazione al supermercato, perché qualsiasi credenza abbiamo sulle cose non prescinde più dall'idea di standard. Eden Witwoet, Yellow Store Interlude.
Finish it soon, every afternoon in the wasting time department, at the piano, by the window, in my studio apartment, watching time go by, playing lullabies for the people at the station. Out the window there's a scene below and a sort of conversation, and all the people have bills to pay and problems of their own, and all the people have obligations glued to their telephones. But as they rush off to their destinations, I sit above and serenade them with hopes that all their wildest dreams and wishes all come true. Keep hoping that someday mine will too.
A tal proposito, nelle grandi città europee è facile imbattersi in ambulanti che vendono statuine in legno dell'artigianato africano. Per quanto si tratti di oggetti fatti davvero a mano, intagliati uno a uno, sono nondimeno tutti virtualmente identici. E questo poiché sono stati concepiti apposta per il nostro mercato. Da una parte, per assecondare il pregiudizio che gli europei hanno dell'Africa, dall'altra tenendo conto delle pratiche di acquisto a cui siamo abituati. L'artigianato africano ha in fin dei conti inglobato la nozione di serie e, per quanto si proponga come alternativa esotica, deve comunque farci i conti. Questo dimostra che l'essenza del design non consiste nella lavorazione tramite macchinari, ma nella serializzazione dei processi. Del resto, come è noto, anche molti oggetti che appaiono industrialissimi, come i telefoni cellulari, sono assemblati a mano da operai sottopagati nelle fabbriche del terzo mondo. Un'arancia, una statuetta africana, un cellulare, sembrano oggetti distanti. Per comodità consideriamo la prima un frutto della natura, la seconda un pezzo di artigianato, il terzo una merce industriale. Ma oggi tutti e tre spartiscono una condizione simile e vengono consumati quasi allo stesso modo. Arriviamo così a una considerazione più generale. Il design, attraverso l'iterazione di idee e di modelli, progetta anzitutto rappresentazioni, cioè cose che si mostrano al nostro sguardo ma che finiscono per abitare la nostra mente. Per questo il design, ancora prima che oggetti, produce discorsi, vale a dire un insieme di saperi, di convincimenti, di miti, di comportamenti e di pratiche sociali accomunati dalla scala di massa. E un ruolo fondamentale lo hanno i mezzi di comunicazione, in primo luogo tramite le invenzioni della grafica, del cinema e della pubblicità, che sono ormai, da almeno un secolo, un pezzo costitutivo della nostra esperienza della realtà. Non è senza significato che nel 1912 Picasso e Braque inaugurino la rivoluzione cubista inserendo nei loro dipinti scampoli di carta da parati, biglietti del treno e ritagli di giornale, non come generici tasselli di un collage, ma come stralci di mondo. Il pezzo di giornale sta lì, incollato sulla tela, a significare proprio un giornale poggiato su un tavolo. Brandelli prelevati dalla realtà che finiscono diritti nella natura morta, dando per scontato che nella società moderna ci siano tavoli, scodelle, frutta e mass media. E aggiungiamo noi, sottomarini gialli. Beatles, Yellow Submarine.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine.
Ragionamenti si comincia a intuire come si costruisce l'immaginario cromatico. Fare un oggetto di un certo colore, una scelta fra tante possibili, può incontrare o meno il consenso del pubblico, ma se lo incontra inizia a vivere nella nostra fantasia finché nel giro di qualche decennio quel colore diventa una categoria con cui giudichiamo tutto il resto, come il giallo di una matita. È quella particolare tinta che ne fa un archetipo, che ce la fa pensare come la matita per antonomasia, anche se non usiamo mai matite gialle. L'aspetto cruciale del rapporto tra i colori e le cose sta proprio in questo depositarsi della tinta nella memoria collettiva e nel suo continuare a parlare anche quando i significati originari sono ormai perduti tra le pieghe della storia. Per verificarlo si potrebbe provare a fare un elenco di tutte le cose gialle, ormai famose, che contraddistinguono il nostro mondo culturale e di cui però ignoriamo l'origine, come le pagine gialle che furono pubblicate così, quasi per sbaglio, perché il primo editore che stava in Wyoming aveva a disposizione solo carta di quel colore. Oppure, unendo mondi lontani, pensiamo ai girasoli di Van Gogh, al barattolo del Nesquik o ai taxi newyorkesi. L'elenco di icone gialle è sconfinato. Chippa Chip Beats, Yellow Memory.
Yeah.
tante abitudini comuni, come ragionare per tinte unite o considerare il blu un colore freddo, sono invenzioni recentissime, spesso determinate da necessità tecniche. Eppure sembrano fatti ovvi, come se non ci fossero altri modi di concepire il colore. Per capire come siamo giunti fin qui, dobbiamo fare un salto indietro e provare a raccontare cosa è stato il colore per chi è vissuto prima della società di massa. Negli ultimi 3.000 anni, gli uomini più diversi si sono interessati al colore costruendoci sopra intere visioni del mondo. È chiaro che i dilemmi cromatici di un tintore vissuto nel secondo secolo a.C. sono lontani da quelli di un pittore settecentesco o di un biologo contemporaneo. Ogni ambito ha posto i propri problemi e costruito un lessico a concio. Questo fa sì che oggi ci ritroviamo con saperi spesso in conflitto fra loro e con una terminologia molteplice e a volte imprecisa. Per esempio, se ci troviamo a parlare con un artista, lo sentiremo definire saturo un colore che nel linguaggio comune è chiamato vivace. Oppure potremmo notare che un designer si riferisce alle tinte predicandone la luminosità, mentre un fisico ci spiegherebbe che è un termine approssimativo e sarebbe più preciso parlare di brillanza. Per non dire che l'opinione comune, ormai dai tempi di Newton, dà per scontato che nell'arcobaleno ci siano tutti i colori, ma la scienza recente, come vedremo presto, ha dimostrato che il rosso rosso, quello dei papaveri e della Coca-Cola, nello spettro cromatico proprio non c'è. Queste contraddizioni, allo stesso tempo terminologiche e concettuali, sono un aspetto importante della storia del colore. La moltitudine di approcci, di studi e di competenze accumulatasi nei secoli ha infatti costruito un grande castello di conoscenze, ma ha anche prodotto molte scorie e detriti. Si tratta però di incrostazioni culturali preziosissime, un miscuglio di illuminazione e di luoghi comuni, di innovazione e di preconcetti, tutta materia viva dell'immaginario colorato. Come potremmo d'altronde comunicare se non ci fosse un accordo, magari scientificamente infondato, magari balordo, che ci dice che il rosso è legato all'amore o alla passione? Chiunque osservi con attenzione la nostra società sa bene come spesso uno stereotipo dica più di un'idea esatta. Il mondo del colore ricorda quella meravigliosa stampa di Hokusai in cui un grande elefante vecchio e decrepito è assediato da 11 uomini ciechi. C'è chi lo tocca, chi lo sfiora, chi lo abbraccia, ognuno intento a farsene un'opinione. Eppure nessuno riesce a coglierlo nella sua completezza, perché l'esperienza dei sensi restituisce solo frammenti parziali e mai il tutto. L'elefante è in sostanza un'arguta metafora dell'impossibilità di conoscere la cosa in sé. E anziché grigio, noi ve lo proponiamo giallo, l'elefante. Novi Singers, The Yellow Elephant.
Da 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 da
In modo simile, per capire il colore, dobbiamo lasciare da parte qualsiasi pretesa di afferrarne l'intero o di arrivare a un'unica verità e dare ascolto invece a ciascun cieco, poiché ognuno ha qualcosa da dire, qualcosa da rivelarci. In altre parole, se vogliamo capire cos'è oggi il colore, dobbiamo chiederci non solo come funziona, ma anche quali sono le idee che gli uomini se ne sono fatti. E va da sé che i convincimenti dello specialista e quelli dell'uomo della strada andranno considerati in parallelo, giacché, per il nostro discorso, scienza e mito sono semplicemente due modi di guardare la realtà. Dovremo ascoltare la voce di filosofi e tintori, biologi e artisti, scrittori e imprenditori, fisici e astrologi, eppure commessi, pasticceri e qualche parente. Prima di procedere, però, è necessaria una raccomandazione. Questo non è un saggio storico, ma un racconto in cui alcuni fatti storici circoscritti sono usati come un liquido di contrasto per far emergere la tipicità del mondo contemporaneo. Pur sapendo che la storia è fatta di continuità e di rotture che si succedono in un intreccio complesso, porrò l'accento su quei fenomeni di rivoluzione che hanno determinato la società così come la conosciamo. Quella che segue, insomma, la storia del nostro sguardo moderno e di come si è formato. Miles Davis, Yellow.